Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Oggi parliamo di qualcosa che tu possiedi e sicuramente utilizzi più volte al giorno. Almeno mi auguro che tu lo possa utilizzare più volte al giorno. Parliamo di qualcosa che stai dando per scontato. Ogni volta che entri in questo luogo non hai idea della storia affascinante che sta dietro alla sua ideazione e costruzione. Oggi parliamo del bagno. Bagno inteso come stanza privata e non certo un bagno pubblico. Ti sei mai chiesto perché hai un bagno in casa? Tu dirai: perché mi serve, altrimenti dove vado a fare le mie cose? Come mi lavo? Certo, ma stai dando per scontato che sia normale avere un bagno in casa. Ebbene, ti do una notizia. Il bagno in casa è un'invenzione che ha pochi secoli di vita. Per millenni il bagno non è mai esistito. Poi succede qualcosa e qualche secolo fa iniziano a comparire le prime sale da bagno. Cos'è cambiato nel mondo? Cos'è cambiato nell'uomo per far sì che sentissero l'esigenza di avere una stanza adibita a bagno presso la propria abitazione, se prima per millenni non è mai accaduto? Come ho detto in qualche podcast fa, la forma di un oggetto, la forma di un'architettura, non è mai dettata solo dalla sua funzione, ma c'è anche un impatto culturale che ne determina la forma e le caratteristiche. È ovvio, noi sentiamo l'esigenza di avere una stanza da bagno, un bagno in casa, perché ci serve, perché lo dobbiamo usare, ci dobbiamo pulire, ci dobbiamo rassettare, dobbiamo evacuare questo bagno. E ho paura che la parola cacca mi scapperà spessissimo in questo podcast, quindi già inizio a dirla per rompere il ghiaccio. Ma per millenni questa necessità, sebbene probabilmente fosse stata sentita, non ci hanno mai pensato a realizzarla. Non che gli mancassero i mezzi, ovviamente, ma gli mancava la cultura, gli mancava la motivazione. Quindi cerchiamo di capire perché noi stiamo dando per scontato l'esistenza di un bagno all'interno di casa nostra e perché e quando è successo che abbiamo sentito l'esigenza di averlo, perché prima non c'era. Noi sappiamo che i luoghi pubblici in cui le persone si ritrovano nella storia antica sono sempre esistiti e c'è sempre stata l'acqua in mezzo, dalle terme romane alle piscine preislamiche o ai riti di immersione dell'India. L'acqua è sempre stata presente, ma queste stanze, questi luoghi avevano una funzione di un rituale più che di un'esigenza personale dell'uomo. Quando è stato inventato il primo WC? Ve lo siete mai chiesti? No, perché lo diamo per scontato, ma in realtà è un'invenzione recentissima, anche se il primo WC è stato inventato nel 1700 avanti Cristo. O meglio, l'unica testimonianza, la testimonianza più antica che abbiamo è questa, un WC del 1700 avanti Cristo. Partiamo dal concetto: che cos'è un WC? Il WC non è nient'altro che una sedia con un buco, fondamentalmente. Ma ciò che fa la differenza tra una sedia con un buco e un WC è una tecnologia, un impianto di tubature che possono smaltire le defecazioni, la cacca. Senza di queste non c'è un WC, ma una sedia con un buco è probabilmente uno schiavo che raccoglie e butta via. Nel 1700 avanti Cristo, e ancora oggi è visibile se vai a Creta nel palazzo di Cnosso, famoso per il mostro, per la leggenda di Minosse e del filo d'Arianna, troverai una stanza particolarissima, molto bella, affascinante, in cui c'è un trono da cui escono dei tubi. Questo trono è il WC. Non oso immaginare quanta cacca abbia visto in tutti questi millenni quel WC. Ma ciò che fa la differenza è appunto un sistema fognario che portava via la cacca dalla stanza e la buttava letteralmente nel fiume. All'interno di questa stanza da bagno non c'era solo questo trono, ma c'era anche una vasca per la pulizia dei piedi, Ovviamente in quegli anni i piedi si sporcavano subito, dato che camminavano con dei sandali. Questo è un unico esempio di realizzazione di un bagno privato. Certo, non privato per tutte le persone, ma solo per i ricchi e per gli abitanti del palazzo di Cnosso, ma era spettacolare per quegli anni. Per trovare qualcosa di simile, dobbiamo percorrere altri millenni, perché fino agli antichi romani non abbiamo ancora dei bagni privati, sebbene nelle ville romane esistevano delle stanze adibite ad accogliere i visitatori che, dopo un lungo viaggio, stanchi e sporchi, entravano nella villa romana, splendente, bellissima, avevano questa stanza in cui potevano lavarsi, ricevere un massaggio tonificante e rassettarsi per essere presentabili al Signore. Ma questo era un atto di cortesia, non era un vero e proprio bagno. Ma quindi dove la facevano i romani? Non certo nelle terme, anche questi non possiamo considerarli dei bagni, ma bensì degli ambienti, alle volte sfarzosi, ricchi di marmo, alle volte più minimali, più piccoline, ma erano luoghi in cui si faceva socialità, si parlava, si svolgevano affari, ci si immergeva nell'acqua, ci si rilassava. Non era certo un bagno privato. Qualcosa di simile la troviamo nelle latrine romane. Cosa sono queste latrine romane? Non avendo i bagni in casa, loro da qualche parte la dovevano fare e quindi costruivano queste stanze, queste piccole abitazioni, diciamo, in cui all'interno ci stava una panca di marmo. Più precisamente erano due panche parallele appoggiate alle pareti laterali di questo ambiente. A metà di questo ambiente scorreva un rivoletto di acqua. Bene, queste panche di marmo sulle sedute avevano dei fori. E voi già potete immaginare a cosa servivano questi fori. L'antico romano entrava, si sedeva e cagava in questo buco. Ma c'è una differenza, c'era un altro buco, un buco verticale, quindi la panca, oltre alla seduta, c'era anche, diciamo, al posto delle gambe per reggere la panca, c'era un'altra lastra di mano con un foro verticale. E questo foro a cosa serviva? Serviva a pulirsi. E ovviamente non esisteva la carta igienica. E quindi come si pulivano? Con il tersorium. Era un bastone con in cima una spugnetta. Questa spugnetta la imbevevano nell'acqua salata o acqua e aceto e poi si sciacquavano il basso ventre, lasciandola lì per il prossimo. Ovviamente non era usa e getta e quella spugnetta non oso immaginare che aspetto potesse avere. Questo era ciò che era più simile al bagno di oggi. Ma siamo lontanissimi anni luce dall'antico bagno di Cnosso del 1700 a.C. Questo modello di latrina ha continuato ad esistere per secoli e secoli, giungendo fino al Medioevo con i suoi castelli, le sue fortezze, dove qui iniziò a modificare l'aspetto del bagno. Come tu già sai, i castelli sono fortificati e hanno delle mura davvero spesse, arrivano anche a 2 metri, e serviva un sistema per permettere alle persone che vivevano stabilmente di poter evacuare i propri bisogni nella maniera più pratica e veloce possibile. Infatti all'interno di questi castelli, soprattutto nelle mura esterne, veniva realizzato chiamiamolo uno spazio, una cabina che aveva la funzione di ritirata. Quindi quel luogo dove poter fare i propri bisogni veniva proprio ricavato lì, nelle zone nascoste più morte della fortezza. Erano praticamente delle stanzine piccolissime con un piccolo spioncino o una piccola feritoia che fungeva da areazione e faceva entrare quella minima luce che consentiva anche una piccola ventilazione e ricambio d'aria. E si trovava all'interno del muro e questa stanzina in cui si sedevano aveva sotto la seduta una lunga feritoia che scendeva fino in fondo alle mura, dove lasciava cadere le deiezioni del regal culo che si sedeva sopra. Era molto semplice, era una pietra con un foro, la persona si sedeva sopra, faceva quello che doveva fare e se ne andava. Quindi era un sistema a caduta diretta, non era ancora il nostro bagno per come lo conosciamo. E spesso queste latrine erano anche sporgenti e tuttora si possono trovare in alcuni castelli. Ovviamente anche qui ci sono delle piccole ricercatezze per una maggior comodità. Era brutto sedersi su una pietra. Provate a immaginare d'inverno il freddo, il gelo e appoggiare le chiappe su una fredda pietra non era certo piacevole e non agevolava il tutto. Ecco che allora ci mettevano una lastra, una tavola di legno, sempre con il foro in mezzo, per stemperare le temperature e per proteggere dall'umidità. Ma c'era un problema. Il problema era che gli insetti risalivano questo tubo di scarico fino a raggiungere la cima e quindi entrare nella latrina. E questo dava molto fastidio a chi le utilizzava. Ed ecco che inventarono il coperchio, quello che noi ancora oggi utilizziamo. Serviva proprio per proteggerci dagli insetti durante l'utilizzo di questa latrina. Altre raffinatezze che usavano certi principi, che erano sicuramente molto agiati e potevano permetterselo, era l'utilizzo di brocche d'acqua di rose di damasco per pulire le loro parti intime e alleviare i vari fastidi. Anche l'appoggio, la seduta, non era una banale tavola di legno, ma era ornato da tessuti pregiati e addirittura dei cuscini per renderlo ancora più comodo e gradevole. Invece la notte, quando il bisogno era impellente, per raggiungere queste latrine non era affatto semplice. Ricordiamoci che non c'erano alla luce e quindi era buio pesto, e quindi per dover andare in bagno dovevano farsi accompagnare sempre da un servitore che con la torcia o una lanterna indicava il percorso. Facciamo un ulteriore balzo in avanti, perché dopo questi primordiali bagni privati nei castelli europei possiamo arrivare fino al 1400, al 1500, con l'inizio di un prototipo stanza da bagno. Tu dirai: ecco, ci siamo, finalmente hanno inventato la stanza da bagno. Quasi. Ciò che definisce una stanza da bagno non è solo la presenza di un WC, ma soprattutto un sistema tecnologico di fognature, di scarico dei liquidi reflui. Insomma, ci devono essere delle fognature. E nel 1500, nel 1600, queste fognature erano veramente embrionali. Tant'è che in Francia si studiò una legge che imponeva agli abitanti delle case di disporre dei servizi igienici. Questo perché? Perché banalmente lo facevano dentro un vaso da notte e lo buttavano fuori dalla finestra. Potete solo immaginarvi la puzza che c'era nelle strade, oltre al problema sanitario, evidentemente. Non è che non potessero costruire un sistema fognario, avevano la tecnologia per farlo. Quello che mancava era la cultura. Come spesso accade, anche noi oggi abbiamo la tecnologia per realizzare molte cose, ma culturalmente non siamo pronti. Non siamo pronti a modificare un comportamento. Provate a immaginarvi nel 1500, quando siete abituati a gettare l'immondizia dalla finestra. Perché mai dovreste metterlo in un sacco, tenerlo in casa, per poi portarlo fuori quando c'è il momento della raccolta? Molto più semplice gettarlo dalla finestra. Avrebbero potuto metterlo in un sacco, avrebbero potuto ordinarlo ai loro servitori di portarlo in un centro di raccolta, ma non lo facevano. Avevano la tecnologia per costruire i bagni, ma preferivano gettarli dalla finestra. Non i bagni, ovviamente, ma la cacca e la varia immondizia che producevano all'interno della casa. Lo scarico non esistevano e avrebbero anche quello potuto realizzarlo. Il loro bagno era a caduta diretta, nell'ipotesi migliore, quindi si raccoglieva in una vasca che veniva svuotata e buttata per strada. Quindi, quando è che abbiamo la prima creazione, la prima invenzione del WC? Anche questa è una bella storia. Nel 1500 iniziavano a realizzarsi queste stanze dedicate un po' alla cura della persona, ma mancava sempre l'elemento principale, il WC con uno sciacquone. Quindi chi ha inventato lo sciacquone? Beh, possiamo dire che è stato un poeta, e ci vedo della poesia in questo. Era il figlioccio della regina Elisabetta I nel 1596. Questa la possiamo considerare la prima toilette moderna con sciacquone, e fu descritta da Sir John Harrington. Il suo dispositivo richiedeva una ciotola ovale profonda 2 piedi, impermeabilizzata con pece, resina e cera e alimentata dall'acqua proveniente da una cisterna al piano di sopra. Ogni tiro di sciacquone erano 7 litri d'acqua che scendevano dal piano di sopra ed evacuavano il nostro WC. Era un vero e proprio torrente in piena. Però era il primo WC moderno e ne realizzò anche un prototipo per la regina, che non sappiamo se fu mai utilizzato. Ma ci vollero secoli prima che lo sciacquone prendesse piede nella cultura occidentale. Nel 1775 ecco che arriva Alexander Cumming, un inventore scozzese che fece il primo brevetto per uno sciacquone, e la sua più grande innovazione è stata il tubo a forma di S sotto la tazza, che utilizzava l'acqua per creare un sigillo che impedisse ai gas della fogna di entrare attraverso la toilette. Forse tu non lo sai, ma il tuo sciacquone nel tuo bagno non ha un tubo semplice che va in fogna, perché altrimenti non avresti quell'acqua che rimane sempre all'interno del water. Quell'acqua è fondamentale, quell'acqua impedisce alle puzze delle fogne di entrarti in bagno. E come si fa a ottenere quel sigillo acquoso? Semplice, con un bel tubo ad esse, in modo tale che l'ultima acqua che rimane, quella più pulita, tappi il tubo di scarico verso la fogna, in modo tale da impedire alle puzze fognose di raggiungere il tuo delicato nasino. Quindi siamo ai primordi dell'Ottocento, con questa grande invenzione che l'impresario poi idraulico londinese, sempre a Londra succedono queste innovazioni, produsse una delle prime linee di servizi igienici con sciacquone di grande successo. Lui si chiama Crapper. Non ha inventato ovviamente la toilette, ma ha sviluppato il Bellcock, che è un meccanismo di riempimento del serbatoio migliorato e ancora oggi utilizzato nelle toilette. Quindi dal XIX secolo ad oggi fu una corsa di sviluppo non solo tecnologico per costruire il bagno come noi lo abbiamo oggi in casa, ma fu anche un grande lavoro culturale per far sì che questo meccanismo, che questa tecnologia potesse essere installata in tutte le abitazioni di tutte le persone del mondo. E vi ricordo che agli inizi del XX secolo, nel 1900, probabilmente fino alla Seconda Guerra Mondiale, il bagno era una stanza separata dalla casa. I miei nonni, per fare un esempio personale, avevano il bagno fuori, dovevano uscire e entrare in questo bagno. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale si iniziò a progettare le abitazioni con all'interno la stanza da bagno. Anche questo è un grande impatto culturale. Vanno ripensati gli spazi, vanno riprogettati gli spazi dell'abitazione, per poi arrivare fino ai giorni nostri, in cui il bagno è addirittura controllabile con un'app. C'è il bagno riscaldato, il bagno con la musica, il bagno che ti fa il bidet. Il bagno si sta ancora evolvendo, perché tecnologicamente lo potremo fare ancora molto più avanzato. Potremo fare dei bagni portatili che indossiamo sempre con noi, non lo so, ma sicuramente non è la tecnologia per realizzare questi futuri bagni che ci manca, ma è la cultura, l'impatto sui nostri comportamenti, il modificare il nostro comportamento, perché ciò che noi oggi riteniamo normale, avere un bagno in casa, probabilmente tra 100, 200, 500 anni ci guarderanno con orrore il fatto che noi tenevamo in casa questa cosa strana, questo bagno piastrellato, come noi stiamo guardando con orrore o con curiosità i bagni degli antichi castelli, che dovevano proteggersi dagli insetti e che avevano una caduta libera in strada, o ancora peggio con gli escrementi che venivano buttati fuori in strada. è un tema di prospettive, è una storia avvincente e quindi quando la mattina ti alzi e vai in bagno e ti siedi su quel meraviglioso trono che tutti noi abbiamo in ceramica, sappi che c'è una storia che inizia dal 1700 avanti Cristo nel palazzo di Cnosso, passando attraverso guerre, epidemie, abitudini degli antichi romani, del Medioevo, del Rinascimento, dell'Ottocento con la rivoluzione industriale fino ai giorni nostri. E chissà un domani come sarà il nostro bagno.